Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 e 5 minuti in punto di martedì 30 settembre, si apre così la nostra newsline di oggi, fascia informativa locale che poi si articola con aggiornamenti in tempo reale anche sui nostri canali cross mediali. Subito uno sguardo al meteo con Giulio Betti dall'AMA, buongiorno.
Sì, buongiorno. Condizioni meteo oggi ancora all'insegna della stabilità, con cielo in prevalenza sereno, fa un pochino freddo al mattino, ma nel pomeriggio anche oggi avremo valori gradevoli intorno ai 24-25 gradi in città, ma in generale su tutta la regione ancora una bella giornata di sole, salvo qualche annuvolamento nel pomeriggio che potrà arrivare, segno di un cambiamento drastico direi che appunto si inaugurerà nella giornata di domani 1° ottobre. Il passaggio appunto da settembre a ottobre sarà piuttosto tra virgolette ovviamente traumatico, perché avremo un ingresso d'aria fredda, piuttosto fredda per il periodo, va sottolineato, domani, con qualche pioggia, niente di particolare in Appennino e qua e là sui settori interni meridionali, ma quello che farà più effetto domani sarà il vento piuttosto intenso di Grecale, che dal pomeriggio appunto si riverserà sulla Toscana, favorendo un sensibile abbassamento delle temperature che si manterranno al di sotto delle medie anche nei prossimi 3-4 giorni.
Quindi ci sarà proprio un cambiamento di pagina radicale tra settembre e ottobre, si passano il testimone anche stagionale, diciamo.
Assolutamente sì, sarà tra l'altro giusto appunto a cavallo tra settembre e ottobre, proprio il cambio di giorno, quindi.
E insomma, ci dobbiamo far trovare preparati, ma lo facciamo anche grazie all'AMA e ai suoi aggiornamenti. Buona giornata a Betti, buon lavoro, breve pausa e torniamo con voi.
Oltre ai libri c'è 4Globe. La formazione gratuita a 360 gradi la trovi in biblioteca e negli archivi. Nelle biblioteche e negli archivi del sistema documentario dell'area fiorentina saranno attivati oltre 100 corsi gratuiti. Un'opportunità unica per chi vuole aumentare le proprie conoscenze e competenze in ambito digitale, linguistico, benessere personale, alfabetizzazione universale, cittadinanza globale e sviluppo sostenibile. Info e iscrizioni su 4globe.eu. Progetto finanziato da Regione Toscana, PRFS più 2021-2027.
Fabbrica Europa. Giovedì al Teatro Florida, Ghost di Fanny Alexander. Un racconto di suoni, immagini, parole tra realtà e mistero. Venerdì al Teatro Puccini in prima nazionale Until the Beginnings di Mauvoir ed École de Sablé. Danzatori e musicisti dal Senegal, Germania, Francia per una pièce affascinante e visionaria sul tema dell'accoglienza. Sabato al Museo Marini le sonorità evocative e dell'incontro inedito tra Massimo Silverio, Nicolas Remondino, Vieri Cervelli Montel. Info fabbricheeuropa.net, prevendite Ticket One.
Made in Italy Toscany Academy, il primo istituto tecnologico superiore per l'innovazione e le tecnologie applicate alla moda. Grandi opportunità nel mondo del lavoro grazie ad una formazione biennale altamente professionalizzante in settori in continua crescita. Mita, investi nel tuo futuro. Sono aperte le iscrizioni per le selezioni dei nuovi corsi. Info su mitaacademy.it. Con il sostegno del Ministero dell'Istruzione, Regione Toscana Giovani Sì, Fondi PNRR e Fondo Sociale Europeo.
Torna Lubec, Lucca Beni Culturali. L'evento organizzato da PromoPA che promuove lo sviluppo culturale del paese e dei territori. Un'iniziativa dedicata agli operatori del settore pubblico e privato con cantieri tematici e laboratori. Tema dell'edizione 2025 Ponti di Cultura, dove la cultura diventa strumento di unione, dialogo e crescita sociale. L'8 e il 9 ottobre Lubec, Real Collegio Lucca. Info su lubec.it.
Controradio. Oh,
8-9 minuti, diamo uno sguardo alle principali notizie di oggi, anticipandovi che alle 8.40 dopo il GR di Popolare Network andremo a Livorno per verificare con il nostro Raffaele Palumbo qual è la situazione al porto in attesa appunto dell'evoluzione rispetto alla nave contenitori della compagnia israeliana Azim e alle mobilitazioni e allo sciopero indetto dai lavoratori portuali. Ma veniamo a una foto notizia che vogliamo riprendere dal Corriere Fiorentino di oggi, con tanto di scatoloni che più che scatoloni sono proprio riproposizioni di un'invasione di cubi in città, i cubi che rotolano sotto il cubo nero delle polemiche. Sulle note di The Wall, The Pink Floyd, Salviamo Firenze abbatte un muro di cubi neri proprio sotto il contestatissimo cubo nero di Corso Italia. La magistratura sta andando avanti con l'inchiesta, ma la città ha deciso. Questa struttura non va bene, dice Massimo Torelli durante la manifestazione di ieri pomeriggio, e a quella manifestazione partecipava anche Ilaria Agostini, urbanistica, che collabora con la rivista La Città Invisibile ed è docente presso l'Università di Bologna. Domenico Guarino l'ha intervistata.
A Firenze si sta dimostrando presente, insomma, un certo sistema concessorio, un sistema che abbiamo chiamato sistema Firenze, che ha dato dei frutti avvelenati come quello del cubo nero. Diciamo che ci ricorda in qualche modo, ovviamente mutatis mutandis, il sistema Milano, no? Dove i governanti, i cittadini, le politiche urbane hanno mirato essenzialmente alla, si compose l'obiettivo di innalzare il valore immobiliare delle aree centrali, no? In nome dell'attrattività di grandi capitali. E i grandi capitali sono arrivati, è arrivato Heinz, ha comprato il teatro, l'ex teatro comunale, per un prezzo visibile, 21.000 metri quadri, li ha pagati 25 milioni di euro, che fanno circa 1.200 euro a metro quadro, che è il prezzo medio, oggi mi guardavo un po', il prezzo medio di vendita della regione, delle case nella regione Molise. Diciamo che è stato venduto sotto prezzo, eufemisticamente. È stato venduto sotto prezzo da Cassa Depositi e Prestiti, che l'aveva preso in carico, da, che l'aveva comprato al comune, a questa società Heinz, che è uno dei grandi fondi immobiliari che stanno comprando Firenze. Sull'area del teatro comunale posso dire cosa non si doveva, cosa si poteva non fare. Ad esempio, si potevano dare delle norme urbanistiche da seguire. Se voi guardate la scheda relativa al comune di Firenze, la scheda norma del regolamento urbanistico, se non erro approvata con variante, la variante approvata nel 2018, prevede che l'altezza massima degli edifici nell'area dell'ex comunale poteva essere minore o uguale alla torre scenica del teatro comunale, cioè il punto più alto dell'ex teatro comunale. È chiaro che il privato sceglie il massimo, era un luogo adattissimo per la socialità, invece si è voluto, si è preferito il profitto privato.
Intervista integrale alla professoressa Ilaria Agostini che trovate sul nostro sito nello spazio podcast su controradio.it, fa emergere la docente tutta una serie davvero di cortocircuiti intorno a questa opera urbanistica emblematica appunto per le problematiche, fosse solo a partire appunto dal prezzo di vendita al metro quadro, che immagino abbia fatto sobbalzare un po' tutti noi, 1.500 euro al metro quadro. Sfido io a trovare una casa a questo prezzo proprio a Firenze. Ma veniamo alle altre notizie, ci avviciniamo alle regionali con uno sguardo anche a quello che è successo nelle Marche, di taglio alto dal Corriere Fiorentino. Ora Tomasi si aggrappa alle Marche, Giani non basta solo il campo largo, dal PD a Vannacci la parabola poi di Del Ghingaro. C'è stato poi un forum a tre su Repubblica, sanità, trasporti, lavoro e diritti, scontro a tre per la Toscana che verrà. Tomasi dice Toscana strade ancora non esiste, Bundu puntare sui treni, dunque sul trasporto su ferro, Giani potenziare la FIPILI con il pedaggio per i tir. Questo uno spaccato di alcuni degli annunci elettorali sul fronte trasportistico. Sempre da Repubblica vi segnaliamo: riapre il cantiere della strage, ma non per il supermercato. Parliamo naturalmente di Via Mariti. Via Mariti, su cui apre la Repubblica di oggi, la Nazione di oggi, scusate, parte il piano sicurezza. Sono cominciati i lavori al cantiere della strage a metà novembre. Riapre la strada chiusa da un anno e mezzo. Il comitato ex panificio militare dice: adesso si discuta del futuro, più spazio per verde e posti auto. Questo per quanto riguarda le principali notizie di oggi, costantemente aggiornate anche sul nostro sito controradio.it, ricordandovi sempre davvero questo spazio ricchissimo di podcast con tutti i contributi delle interviste che noi mandiamo in onda, approfondimenti, dirette, conferenze stampa, analisi che possono essere anche riascoltate oltre la messa in onda, condivise in momenti magari in cui c'è più tempo per poter riflettere sui vari temi che trattiamo. Il tema che vogliamo trattare adesso alle 8:15 è il collegamento tra il cammino di Don Milani, partito il 26 settembre scorso dalla chiesa di San Donato, e la prima edizione della marcia Barbiana Perugia Assisi, che parte proprio oggi. E così i comuni di Calenzano, Sesto, Vaglia, Pontassieve, Fiesole e Vicchio hanno voluto in qualche modo connettersi alla marcia che raggiungerà Assisi, collegando Calenzano e Barbiana, i due luoghi dove Don Milani fu sacerdote e maestro. E allora salutiamo innanzitutto il nostro primo ospite, l'assessore alle politiche giovanili di Calenzano, Marco Bonaiuti, buongiorno.
Buongiorno a tutti e agli ascoltatori, buongiorno.
Cosa è avvenuto il 26 settembre e soprattutto come si è arrivati a quel giorno, con quale partecipazione? Perché sappiamo insomma che i protagonisti sono stati anche i giovani.
Abbiamo fatto un percorso in collaborazione anche con il Comune di Vicchio e la marcia Barbiana Perugia Assisi, perché volevamo partecipare anche noi a questa iniziativa di pace in questo momento storico che ne ha bisogno. Bisogna in qualche maniera muoversi e noi abbiamo cercato di coinvolgere tutti, ci siamo messi in contatto con il Cammino Don Milani, che ha già un percorso ben definito e storico da ormai più di 10 anni, e insieme a loro abbiamo deciso di partire da San Donato, dove Don Lorenzo si è formato, e lì abbiamo portato anche una classe, una terza media dell'Istituto Comprensivo di Calenzano, insieme ai camminatori che hanno condiviso i racconti dei ragazzi Don Milani di Calenzano. E poi da lì siamo scesi in Piazza del Comune, dove c'era buona parte dell'Istituto Comprensivo, 500-600 ragazzi lì a manifestare per la pace. Hanno fatto anche un percorso di docenti, dove hanno fatto partecipare alla pace, cominciare a parlare in maniera definita anche con i ragazzi di 11-12 anni, anche degli elementari. Purtroppo pioveva e quindi non abbiamo avuto l'affluenza massima, però i docenti e la presa hanno fatto un lavoro eccezionale, ha fatto il cammino, perché ha preso il messaggio di tutti i ragazzi in una borsa fatta anche con la bandiera della pace, quindi anche abbastanza significativa, e tramite i camminatori è arrivata fino a Barbiana. Lì c'erano i due sindaci di Calenzano e di Vicchio che si sono scambiati, poi lo hanno consegnato a un camminatore che farà tutta la marcia fino ad Assisi. E questa è la nostra volontà, provare a cambiare le coscienze, a muovere le cose, a far partecipare a questo dibattito, perché la pace deve tornare in maniera preponderante nel dibattito cittadino. Ormai purtroppo in questo periodo storico dobbiamo fare di tutto, proprio di tutto.
Ecco Bonaiuti, un prologo dunque avete creato coinvolgendo tutti i comuni dove appunto passa il cammino di Don Milani, una prima edizione che però pensate possa essere replicata.
Sì, assolutamente, noi vorremmo proprio far partire il messaggio milaniano da Calenzano e farlo arrivare fino ad Assisi. È logico che Barbiana ha un ruolo più importante, più famoso, ma bisogna dire che Don Milani si è formato a Calenzano, la formazione sua è partita da qui, e quindi pensiamo ad avere un ruolo anche noi, chiaramente minore, però il prologo diciamo è un termine giusto, anche perché la marcia da Barbiana a Parigi Assisi si è formata già una costituzione, è molto più dettagliata, quindi noi ci dovremo lavorare, però ci piacerebbe che diventi proprio un evento che si abbina proprio alla marcia per Ugo Assisi.
Grazie allora all'assessore alle politiche giovanili di Calenzano Marco Bonaiuti. Proseguiremo il percorso, perché dicevamo la marcia barbiana Perugia Assisi parte proprio oggi per arrivare ad Assisi il 12 ottobre. Grazie per essere stato con noi. Buona giornata e buon
grazie
lavoro.
Grazie a voi, grazie. Buongiorno.
Alle 8:20 rimaniamo in cammino, dicevamo la marcia barbiana Perugia Assisi parte oggi, tra i promotori Vincenzo Zemella che abbiamo in collegamento. Buongiorno.
Buongiorno.
Zemella, siamo partiti da Calenzano, abbiamo raccontato questa anticipazione di un percorso, ce la racconta questa idea della barbiana Perugia Assisi?
Ma senta, l'idea sì, nasce proprio anno ad ottobre alla barbiana Perugia Assisi, dove purtroppo non era molto frequentata, non c'era poi tanta gente. Il nostro sindaco Di Bicchio è intervenuto lì a quell'assemblea e, concludendo il suo intervento, ha lanciato l'appello di che per il prossimo anno di darsi da fare perché la cosa fosse più partecipata, più sentita. Ora, per l'appunto, anche la situazione da anno a questa parte è molto peggiorata e allora ci siamo fatti carico di raccogliere questo invito e, pensando, visto che noi siamo di Vicchio e Barbiana è una piccola frazione di Vicchio che è una luce sulla pace, sulla coesione sociale, sui diritti eccetera, di collegare appunto Barbiana ad Assisi. Faranno 13 tappe, 230 chilometri, ma non è che tutti parteciperanno eccetera. L'idea fondamentale è quella di anche di fare tipo delle staffette, solamente una decina faranno l'intero percorso, ma delle staffette, di avere contatti con le amministrazioni, le scuole, le associazioni che incontriamo lungo il cammino. Questo è un lavoro che noi abbiamo già fatto in precedenza, di prendere contatti con le amministrazioni, le associazioni eccetera, e fortunatamente, al di là di ogni più rosea previsione, abbiamo incontrato molti consensi, molte adesioni, perciò lungo il nostro cammino incontreremo anche tanti gruppi che faranno o la sola giornata o due o tre giorni al nostro fianco, delle scolaresche e così via.
Zemella, un percorso a tappe, dicevamo, sì, un passaggio anche di testimone e un presidio importante via via che voi toccherete, che la delegazione toccherà i vari territori. Appunto, dicevamo, la partenza oggi alle 11:30 da Vicchio, dove Don Lorenzo Milani realizzò questa straordinaria esperienza pedagogica ed educativa, per arrivare il 12 ottobre a Perugia e poi a Assisi, unendosi alla marcia della pace e della fraternità. In qualche modo c'è un collegamento ideale con quella marcia via mare che la flottiglia sta portando a Gaza? Lo sentite questo messaggio di sostegno?
Certo, perché tutto quello che è un messaggio di pace ci appartiene e vogliamo portarlo avanti e diffondere.
E allora grazie a Vincenzo Zemella, tra i promotori della Barbiana Perugia Assisi, che parte questa mattina da Vicchio. Grazie per essere stato con noi.
Prego, prego, buongiorno a tutti voi.
Ci dice che è in corso una vasta operazione contro la criminalità a Caivano, il centro del napoletano per anni luogo simbolo di degrado e oggi della lotta per riconquistare dignità. L'operazione ad alto impatto delle forze dell'ordine arriva dopo la pallottola consegnata a Don Petriciello durante la messa di domenica e sabato, due stese incursioni in motorino con spari in aria fra le persone in strada. Nel frattempo al religioso Antica Morra è stata rafforzata la scorta. Sono le 8:27 minuti, tra poco ci collegheremo con il GR di Popolare Network. Subito dopo daremo la linea al nostro Raffaele Palumbo, che ha raggiunto Livorno questa mattina, per la precisione dal varco Zara del porto, dove i lavoratori hanno scioperato per non scaricare la nave Zim Virginia, compagnia di bandiera israeliana, nei pressi del terminal Spinelli della Darsena Toscana, dove ieri dalle 18:30 c'è stato un presidio, una manifestazione. Lo sciopero è stato proclamato dal sindacato di base USB, il gruppo autonomo portuali, ex caserma occupata, il collettivo Scuola di Carte, Azione Antifascista Livorno. Hanno dato vita poi, come dicevamo, a un presidio di solidarietà e di protesta presso la rotatoria antistante l'ingresso. Ve lo abbiamo raccontato anche nella nostra newsline serale. Allora cercheremo di capire quale è la situazione, l'aggiornamento rispetto al possibile attracco della nave, le mobilitazioni che sono tuttora in corso. Questo in newsline, rimanete con noi. We'll be right back.
Buongiorno, le notizie delle 8.30. Diversi paesi in Europa e in Medio Oriente hanno accolto con favore il piano di Trump per Gaza, accettato da Netanyahu durante l'incontro con il presidente statunitense alla Casa Bianca. Hamas starebbe valutando il documento e dovrebbe rispondere nei prossimi giorni. Netanyahu sta rientrando in Israele. In un messaggio video ha precisato che non accetterà mai uno Stato palestinese, su quale la proposta americana fa un riferimento vago. Il piano di Trump prevede, tra le altre cose, un cessate il fuoco, il rilascio immediato di tutti gli ostaggi, il disarmo di Hamas e il graduale ritiro dell'esercito israeliano.
Un raid russo sulla regione ucraina di Sumy, nel nord, ha ucciso un'intera famiglia, i genitori e i loro due figli, lo hanno detto le autorità locali. L'attacco con un drone ha colpito un edificio residenziale. La Russia, da parte sua, ha detto questa mattina di aver abbattuto almeno 80 droni ucraini. Sui rapporti tra Russia e Occidente, le dichiarazioni delle ultime ore confermano intanto l'irrigidimento dell'Occidente nei confronti di Mosca. L'Europa non è più in pace con la Russia, ha detto il cancelliere tedesco Merz. Tra domani e giovedì ci sarà un vertice europeo a Copenaghen. Alcuni paesi europei aiuteranno la Danimarca a garantire la sicurezza dopo il volo di diversi droni su siti sensibili la scorsa settimana.
In Italia, nella notte, il Consiglio Comunale di Milano ha approvato la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan. La maggioranza si è divisa ed è stata decisiva l'uscita dall'aula di Forza Italia. Il voto è arrivato dopo la discussione di poche decine delle centinaia di proposte di modifica presentate. Le altre sono decadute a causa di un emendamento tagliola arrivato dal PD che ha causato polemiche anche dentro la maggioranza. Le due società di calcio vogliono demolire l'impianto per costruirne uno nuovo e pagheranno 197 milioni per comprare quell'area.
L'associazione delle famiglie delle vittime della strage ferroviaria avvenuta in Puglia nel 2016, che causò 23 morti, contestano la sentenza d'appello sul disastro emessa ieri. Confermate le condanne del capostazione di Andria e del capotreno del convoglio partito da Andria che si scontrò con un treno proveniente dalla stazione di Corato. Ma l'associazione denuncia la conferma delle 14 assoluzioni già decise in primo grado, tra cui quella della società Ferron Tranviaria. In sostanza, per la magistratura, la strage fu causata da un errore umano dei due imputati giudicati colpevoli e non da problemi strutturali di sicurezza.
Negli Stati Uniti si avvicina lo shutdown, il congelamento delle attività delle agenzie governative causato dall'esaurimento dei fondi federali. La questione torna periodicamente al centro dell'attenzione ogni volta che il Partito Repubblicano e quello Democratico devono mettersi d'accordo per evitare questo scenario rifinanziando le attività del governo. Ieri sera i capi dei due partiti al Congresso sono stati ricevuti da Trump, ma l'incontro si è concluso con un nulla di fatto. E se non ci saranno novità, lo shutdown scatterà dalla mezzanotte statunitense di domani per la prima volta dal 2019.
Il governo afghano ha imposto la chiusura totale delle telecomunicazioni a livello nazionale. Poche settimane fa i Taliban avevano già cominciato a interrompere le connessioni internet in fibra ottica. Al momento il paese è completamente scollegato da internet, non c'è una spiegazione ufficiale. Le autorità si sono limitate a dire che il blocco rimarrà in vigore fino a prossimo avviso.
La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
I cantucci di pace di Emergency sono un gesto concreto di solidarietà per le vittime di guerra. Dal 3 al 5 ottobre acquista i nostri biscotti in tutta Italia. Scopri la piazza più vicina a te su emergency.it.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. In A11 in direzione Firenze, code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A15 un chilometro di coda per un veicolo fermo o in avaria tra l'allacciamento con la sulla 12 a Ulla in direzione Parma, sulla Fipili verso Firenze code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci, sul raccordo Siena Bettolle code tra Taverne d'Arbia e Siena in entrambe le direzioni. Per i treni, per un guasto tecnico ad un passaggio a livello nei pressi della stazione di San Pietro a Vico, i treni percorrenti la linea Lucca a Ulla potranno subire ritardi, modifiche e cancellazioni. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Primavera in Giappone. Dal 13 al 26 aprile un viaggio straordinario nel paese dove la tradizione millenaria e le tecnologie più recenti si fondono armoniosamente. Visita di Tokyo, Kyoto, Osaka, Hiroshima e molte altre meraviglie del paese del Sol Levante. Giappone, dal 13 al 26 aprile con Jimmy Tranquillo. Posti soggetti a rapido esaurimento. Iscrizioni su controradio.it, rubrica viaggi o banner Giappone.
Il 12 ottobre dalle 7 alle 23 e il 13 ottobre dalle 7 alle 15 i toscani eleggono il presidente della giunta regionale e il consiglio regionale. Votano i cittadini italiani residenti in Toscana.
Possono votare anche gli elettori residenti all'estero presso il comune di iscrizione nelle liste elettorali, elettori e elettrici AIRE. La scheda contiene i nomi dei candidati presidente, i simboli delle liste collegate e i nomi dei candidati consiglieri.
Per eleggere il presidente si può votare un candidato presidente e una lista esso collegata, votare solo per uno dei candidati presidente, votare solo una lista e in tal caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato presidente a essa collegato, esprimere un voto disgiunto, ossia votare per un candidato presidente e una lista esso non collegata.
Presidente della giunta sarà il candidato presidente che ha conseguito il maggior numero di voti, a condizione che abbia superato il 40%. Solo se nessuno dei candidati ha superato il 40% si procede ad un turno di ballottaggio fra i due più votati.
Per il consiglio si possono esprimere uno o due voti di preferenza. Se si esprimono due preferenze, i voti devono essere espressi per una donna e un uomo o viceversa, pena l'annullamento della seconda preferenza in ordine di lista.
Saranno eletti i candidati con il maggior numero di preferenze. Regione.toscana.it/elezioni regionali 2025.
Contro radio.
Gaza, la Toscana per il popolo palestinese.
Da quella nave non esce uno spillo. Sono decisi i portuali rivornesi. Parliamo della porta container israeliana Zim Virginia, che può contenere 30.000 tonnellate di materiale e che potrebbe attraccare questa nella giornata di oggi a Livorno. Ma a Livorno c'è per noi il nostro Raffaele Palumbo per seguire lo sciopero dei lavoratori, ma anche le mobilitazioni, le tendate, i presidi che si stanno passando il testimone di ora in ora e di giorno in giorno a Livorno. A te la linea, Raffaele.
Buongiorno, bentrovata, bentrovate i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Siamo a Livorno, siamo al Bar Marco Zara e siamo al presidio che vede protagonisti, tante persone, tanti giovani, tante donne, tanti uomini dei collettivi più vivaci della realtà livornese. C'è naturalmente l'OSB, c'è un clima di grande partecipazione, le persone passano, guardano il presidio, si fermano, sorridono, c'è tanta solidarietà cittadina, persone che portano da mangiare, qui ci sono decine di giovani che tengono in vita questo presidio in giorni caldissimi, perché da una parte c'è il grande scenario internazionale, la conferenza stampa di Trump e di Netanyahu di ieri sera, che naturalmente getta ancora più nello sconforto di quanto non fosse accaduto soltanto qualche ora prima, dall'altra parte c'è quello che accade a Livorno, che Livorno sta facendo scuola in Italia in questo momento, cercando di imporre delle sanzioni oltre le decisioni delle grandi istituzioni nazionali e internazionali. Prima lo dicevi bene da studio, la nave dovrebbe trasportare merci non militari, ma appunto le sanzioni sono sanzioni della società civile, della mobilitazione, dei collettivi, dei portuali. Qui i portuali hanno sempre fatto sentire la loro voce con molta forza, all'inizio degli anni 70, quando Umberto Vivaldi, con la guerra del Vietnam in corso, issò una bandiera vietnamita su una nave americana e scattarono una foto mentre lui di notte faceva questa cosa pazzesca, e la foto venne male. Umberto Vivaldi il giorno dopo lo fece di nuovo, salì sulla porta aerea americana, ammainò la bandiera americana e issò la bandiera vietnamita. La questione arrivò sul tavolo di Lyndon Johnson, all'epoca presidente degli Stati Uniti dopo la morte di Kennedy, per dire come sono i portuali livornesi, per intenderci. Buongiorno a voi.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. Siamo ancora qua, oggi è il nono giorno di presidio, abbiamo iniziato lunedì scorso con l'occupazione del varco Valestini e del Molo Italia, dove sarebbe dovuta attraccare la nave SLNC Severn, che siamo riusciti a respingere. Ci siamo poi spostati mercoledì in prossimità del Ponte Genova, ci stiamo preparando a un blocco seguendo col fiato sospeso le vicende della flottiglia, e nel frattempo il lavoro del gruppo autonomo dei portuali insieme ai sindacati all'interno del porto continua. Infatti stamattina verrà respinta un'altra nave, una nave ZIM, una nave israeliana, anch'essa non militare ma commerciale. E in questo senso è vero che Livorno sta facendo scuola, infatti siamo stati fra i primi a sollevare criticità appunto rispetto anche alle navi non militari ma appartenenti alla logistica bellica, come era l'SLNC Severn, oppure navi commerciali provenienti da Israele o dirette da Israele, con cui semplicemente i lavoratori non vogliono avere a che fare. È una settimana che emerge forte e chiaro un messaggio: nessuno vuole vivere né lavorare in contesti di guerra o di genocidio, e vogliamo fare di tutto per tenere l'attenzione alta sulla flottiglia e per far sì che gli aiuti umanitari arrivino a Gaza, per far sì di non lasciare solo il popolo palestinese in questo momento.
Voi avete detto: noi siamo la flottiglia di terra.
Sì, siamo la flottiglia di terra perché siamo come accanto ai nostri compagni sulle navi, e non aspettiamo, diciamo, dei resoconti di morti prima di muoverci, cioè non aspettiamo un appuntamento alla morte prima di fare qualcosa. E nonostante questo viviamo in pace e in allegria e proviamo a vivere ogni istante al meglio.
Ci sono tante persone che passano a trovarvi e questa è una cosa molto bella. Il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, ha detto una cosa interessante, ha detto: questa cosa è bella, ma devono rispondere anche gli altri, non deve ricadere tutto su di voi, no? In questo vi ritrovate.
Sì, in parte è già così, infatti questa esperienza del presidio permanente è veramente unica e straordinaria per il senso di comunità che sta creando nella cittadinanza livornese. Infatti tutto ciò è stato possibile non solo grazie alla partecipazione dei portuali, dei sindacati e dei movimenti livornesi, ma anche grazie a una bellissima risposta solidale da parte di tutta la città, che non ha mai smesso di darci aiuto, di portarci cibo e di permettere effettivamente la riuscita del presidio. Infatti colgo l'occasione per ringraziare veramente tutte le persone che ci stanno dando supporto, sia chi passa a lasciarci il cibo, sia chi magari non si è mai prima avvicinato a esperienze di movimento e ora si ritrova in una bellissima comunità, in una bellissima famiglia, dove tutti ci aiutiamo per un obiettivo comune.
Sono veramente tantissime le persone coinvolte. Prima raccontavamo la storia di Umberto Vivaldi, di quanto accadde durante la guerra in Vietnam, non per l'episodio in sé, che pure è estremamente interessante, ma proprio perché si respira un'aria di qualcosa che non accadeva da tanto tempo, una mobilitazione molto molto forte che attraversa il mondo del lavoro, ma non solo.
Sì, oltre alla connessione, diciamo, con la città di Livorno, con i cittadini e con i movimenti interni a Livorno, la cosa che sta succedendo è una presa di coscienza, di consapevolezza del fatto che siamo veramente tutti interconnessi con questa quella che vogliono far essere un'economia di guerra, quindi siamo in contatto sempre di più con altre realtà su Pisa, Firenze, La Spezia. Siamo andati a trovarli al presidio, anche loro hanno presidio permanente davanti a questa mostra mercato della morte della Marina Militare, dove partecipa anche Israele, che se ne dica, che abbiano detto no, è inaccettabile che partecipi, in realtà sta partecipando attraverso altre aziende europee. Quindi stiamo comprendendo il fatto che se lavoriamo tutti insieme con i corpi possiamo veramente svoltare, e questa è proprio la realtà e lo stiamo dimostrando in questi giorni, ma è sempre più a macchia d'olio.
Mi aiutate a ricordare quali sono le realtà, Scuola di Carta, l'ex caserma? Aiutatemi un po' a raccontare chi è che si sta mobilitando, che sta tenendo poi anche questo presidio in questa struttura portuale dismessa, lo sta tenendo vivo, lo sta tenendo in piedi.
Allora, le realtà coinvolte sono quasi tutte le realtà di movimento livornesi con il supporto di USB. Infatti la mobilitazione è iniziata lunedì 22 in occasione dello sciopero nazionale proclamato da USB in seguito all'assemblea dei portuali di Genova. Le altre realtà coinvolte sono appunto le realtà di movimento, l'ex caserma occupata, il teatro officina refugio, Scuola di Carta, che è il collettivo studentesco, anche Potere al Popolo, il coordinamento antimilitarista, la federazione anarchica e gli altri collettivi anarchici della città.
C'è una questione importante che riguarda il tema dello sciopero, che riguarda il tema del forzare la legge sullo sciopero, l'articolo 17. Questa è una cosa importante e anche questa abbastanza inedita per alcuni versi, cioè che racconta dell'unicità di questo momento, della fortissima unicità di questo momento, perché i lavoratori USB e non solo, per cercare di attuare questo embargo di fatto nei confronti di Israele, merci militari, merci civili, merci commerciali, normalissime, tutte, embargo non fatto dal governo italiano, per intenderci, oltre che da altri governi e dall'Europa, questi lavoratori sono disponibili anche ad incorrere in sanzioni pesanti, cioè a violare la legge sullo sciopero, che tra l'altro è una legge anche molto italiana, diciamo così. Buongiorno anche a te.
Buongiorno. Sì, allora, in realtà diciamo che esiste una scappatoia dal punto di vista strettamente legale, che appunto il citato articolo 3,7 mi sembra della 146-90, che permette la possibilità di attuare uno sciopero immediato, quindi senza, diciamo, l'utilizzo dei 10 giorni di preavviso delle procedure di raffreddamento in caso di eventi eccezionali, quindi di attacchi, di questioni legate alla guerra, e ovviamente noi abbiamo già annunciato che utilizzeremo questa procedura per proclamare uno sciopero immediato qualora la flottiglia fosse appunto attaccata nei prossimi giorni. Siamo consapevoli che non tanto i lavoratori, ma quanto le organizzazioni sindacali rischiano delle sanzioni, l'abbiamo messa in conto, però ci teniamo a specificare che anche qualora dovessimo scegliere questa procedura di sciopero, comunque i servizi minimi essenziali dovranno essere garantiti, come se fosse uno sciopero generale, diciamo, proclamato secondo le formalità, e quindi in quel caso i lavoratori che sciopereranno non incorreranno direttamente come lavoratori in sanzioni.
No, ma l'organizzazione sindacale?
L'organizzazione sindacale rischia. C'è anche un altro rischio che però è meglio non evocare direttamente, però insomma, visto che siamo qui, della possibilità che nel settore, nel comparto dei trasporti, Salvini non si inventi una precettazione come già ha fatto in passato, però insomma non ci facciamo la testa prima di romperla. E comunque sì, l'unicità di questa fase sicuramente è quella di mettere già in cantiere la possibilità di fare uno sciopero così, in un paese che di scioperi ne ha visti sempre pochi, soprattutto non ne ha visti negli ultimi 20-25 anni fuori dalle regole, e che fa capire insomma che siamo in una situazione un po' sui generis, e quindi meno male insomma che c'è la voglia da parte dei lavoratori e lavoratrici di mobilitarsi.
Si è fermato un camionista, qui si fermano camionisti, vi portano di tutto, Matteo.
Non solo camionisti, sì, camionisti, sì, certo. I camionisti sono qui, siamo accanto al barco, quindi diciamo che qua abitano la zona con noi. Senza problemi, loro continuano i loro lavori e noi siamo, diciamo, tra virgolette, indisturbati sotto l'occhio di tutti a continuare questo nostro movimento di diciamo un movimento pacifista, con laboratori anche con bambini, facciamo diversi tipi di attività di istruzione su quanto succede in ogni, insomma, in ogni momento della giornata.
Ti ringrazio. La voce che abbiamo sentito prima, che ci raccontava anche delle dinamiche sindacali, era di Giovanni Ceraulo, che risentiremo tra poco, appunto dell'USB, però vogliamo aggiungere qualcosa.
Sì, no, prima fra i soggetti promotori di questa mobilitazione ho dimenticato di citare i principali, cioè, senza i quali non sarebbe stato possibile, ovvero il gruppo autonomo dei portuali, e colgo l'occasione per dire che questa bellissima settimana di mobilitazione ha riportato al centro la presenza dei lavoratori, delle lavoratrici e degli studenti, ha dimostrato il fatto che i lavoratori possono ancora avere un ruolo fondamentale nella lotta e nel boicottaggio, quindi vorrei appunto ringraziare il gruppo autonomo dei portuali livornesi e ricordare anche altri gruppi di lavoratori che si stanno aggregando e si stanno mobilitando insieme a noi, come il gruppo dei ferroviari contro la guerra, che hanno partecipato anche all'assemblea che c'è stata ieri in Darsena Toscana.
Giovanni Ceraulo, USB, la senti questa particolarità di questo momento? Cioè, sta accadendo qualcosa di importante, qualcosa che non si vedeva da parecchio tempo, a fronte di una situazione gravissima. Prima citavamo la conferenza stampa di Trump e di Netanyahu, che noi abbiamo visto in orario serale, come ora nostra, diciamo così. Però anche sul versante della mobilitazione, la lotta, la protesta, sta accadendo qualcosa di nuovo.
Assolutamente sì, diciamo che un evento straordinario da considerare sicuramente lo sciopero del 22, nel senso che è un evento che ha rotto un po' gli argini, ci ha catapultato in una situazione che pensavamo fosse di passività generale, e invece ci ha dimostrato che insomma, se le condizioni ci sono, e la gravità purtroppo anche degli eventi e della situazione che stiamo vivendo è talmente appunto drammatica, i lavoratori sono ancora in grado di mobilitarsi, soprattutto non solo di fare sciopero, perché la novità non è solamente lo sciopero generale, ma è sicuramente la capacità di fare blocchi, di bloccare le stazioni, le autostrade, i porti, e il salto di qualità è stato sicuramente in questo senso, e si è visto, perché insomma erano veramente 20 anni, 25 anni che non si vedevano sciopero così.
Con un decreto sicurezza che pende sulla testa, peraltro, con 6 anni di carcere per blocco stradale.
No, appunto per quello dicevo, però quando c'è una mobilitazione di massa, ovviamente una mobilitazione di massa, che questo lo ribadiamo perché è una cosa importante, nel senso che al di là poi di qualche piccolo evento è evidente che la volontà era quella di scendere in piazza in maniera non violenta, pacifica, insomma, e ci auguriamo che questa cosa rimanga. Se succederà non sarà per colpa nostra. Io mi auguro, insomma, che le pulsioni repressive di questo governo non siano non arrivino, no, a mettere addirittura in discussione il diritto di sciopero e il diritto di manifestazione. Parlo ovviamente della possibilità che tra qualche giorno si debba ritornare in piazza con un altro sciopero generale.
Io non vi chiedo cose che naturalmente non potete dire perché sarebbe sbagliato, però è chiaro che questa nave vuole entrare, no? E voi non la volete processare, come si dice?
No, questo assolutamente è proprio così, nel senso che bisogna anche poi a un certo punto avere la capacità di passare dalle parole ai fatti, e se questo embargo, come abbiamo detto ieri, non viene fatto dal governo perché non c'è il coraggio di farlo, però sarebbe la cosa più naturale da fare di fronte a uno Stato che porta avanti un genocidio, di fronte a una minaccia nei confronti dei nostri connazionali sulla flottiglia. Cioè, è evidente che questa cosa la devono fare, la vogliono fare i lavoratori e le lavoratrici. Mi auguro che si vada fino in fondo.
Oggi è un'altra giornata di lotta, ne seguiranno altre, perché tra le altre cose c'è questo termine delle 72 ore che questo pseudo accordo stretto tra Netanyahu e Trump pone per la restituzione degli ostaggi, quindi tra 72 ore accadrà verosimilmente l'inferno, ancora di più di quanto non abbiamo visto, e queste 72 ore coincidono con l'arrivo della flottiglia in acque israeliane, praticamente. Per cui le prossime ore saranno cruciali.
Esatto, sì, siamo in un momento veramente cruciale, è fondamentale esserci ora e raccogliere i semi di tutto che abbiamo seminato appunto in questa settimana. La partecipazione continua a essere tanta, l'attenzione continua a essere alta, la questione della flottiglia è veramente trasversale. Noi ci aspettiamo che la città continui a rispondere in modo attivo e solidale, come ha fatto finora ogni giorno. E per questo motivo abbiamo lanciato stasera alle 18 un'assemblea cittadina. Ci sposteremo dal presidio per raggiungere il centro della città per preparare la cittadinanza appunto a mantenere l'attenzione alta in questi giorni ed essere pronti a un blocco per mantenere la promessa che abbiamo fatto.
Perché diciamo l'orizzonte è quello di fermare tutto, diciamo così, se ho capito bene, è giusto o no?
È giusto, è proprio questo, diciamo, uno degli obiettivi importanti, sia per una questione simbolica ma anche per una questione proprio materiale, perché comunque riuscire in qualche maniera a mettere in difficoltà, a fermare l'economia del paese, è sempre stato, a torto e ragione, lo strumento dei lavoratori e delle lavoratrici nella storia.
Qui ha fatto molta notizia la presenza di un ragazzo che era qui fino a pochi minuti fa, che dice non va a scuola, cioè, no, non è andato a scuola soltanto oggi, poverino, no, perché lui ci crede in questa cosa.
Gli studenti qua sono molto presenti, sono tanti e vanno anche a scuola, e questo, diciamo, raddoppia il merito nei loro confronti, perché non solo stanno qua tutto il loro tempo libero, partecipano ai turni, partecipano alla lotta, ma la mattina si svegliano presto e dal presidio raggiungono le proprie scuole.
Così come tante persone sono uscite per andare a lavorare stamattina da questo presidio, no? Se non mi sbaglio.
Certo, ci impegniamo in ogni spazio libero della nostra giornata a presidiare il luogo, a convivere con tutti gli attivisti della causa, e l'importante, secondo me, da sottolineare, che nonostante i blocchi, nonostante tutte le azioni che possiamo fare con tutta la cittadinanza, il fine è la pace, non è la guerra.
Sì, è bellissimo vedere che appunto la risposta da parte della cittadinanza va proprio in questa direzione. Tutti e tutte mettono in pausa gli impegni delle proprie vite per dare priorità alla lotta. ognuno chiaramente nei limiti delle sue possibilità, ma dandoci una mano l'uno con l'altro. Quindi questo presidio sta diventando una base, un posto dove quotidianamente viviamo, e appunto le persone da qui vanno al lavoro, vanno a scuola e poi tornano qua per continuare a dare il loro contributo.
Qui a Livorno la giornata è bellissima, c'è una luce veramente molto particolare, fa meno freddo di quando siamo arrivati, inizia a fare caldo e inizia un'altra giornata molto importante, perché la ZIM Virgin è in rada, ma ha intenzione oggi di entrare in porto, ma Livorno non ci sta. Se non ci sono domande, da Livorno la linea torna allo studio.
City Gaza, la Toscana per il popolo palestinese.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Oltre ai libri c'è For Globe. La formazione gratuita a 360 gradi la trovi in biblioteca e negli archivi. Nelle biblioteche e negli archivi del sistema documentario dell'area fiorentina saranno attivati oltre 100 corsi gratuiti. Un'opportunità unica per chi vuole aumentare le proprie conoscenze e competenze in ambito digitale, linguistico, benessere personale, alfabetizzazione universale, cittadinanza globale e sviluppo sostenibile. Info e iscrizioni su forglobe.eu. Progetto finanziato da Regione Toscana, PRFS più 2021-2027. MITA, Made in Italy Toscany Academy, il primo istituto tecnologico superiore per l'innovazione e le tecnologie applicate alla moda. Grandi opportunità nel mondo del lavoro grazie ad una formazione biennale altamente professionalizzante in settori in continua crescita. MITA, investi nel tuo futuro. Sono aperte le iscrizioni per le selezioni dei nuovi corsi. Info su mitaacademy.it. Con il sostegno del Ministero dell'Istruzione, Regione Toscana Giovani Sì, Fondi PNRR e Fondo Sociale Europeo. Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
È l'ora di ricreazione. Tutti in piedi sui banchi. Dal lunedì al venerdì alle 9.30 con Mirko Roppolo su Controradio. Controradio.
Je me souviens pas du moment précis à Cabo. Sur une plage grise, les vagues s'écrasent sous un soleil flou. Oh, oh. Et toi, mon amour impassible, rien à dire sauf ce qu'on dit toujours. Au revoir, bon retour. Je me souviens pas du moment précis à Cabo. Une baleine surgit, y a quelque chose qui se réveille en nous. Oh, oh. Mais toi, mon cœur inconsolable, tu t'intéresses peu au sable, je sais. Au revoir, bon retour. Du moment précis à Cabo, les étoiles scintillent et moi je danse pressé contre ton cou. Oh, oh. Hélas, mon amour délacé, rien à dire alors on se tait tant mieux. Au revoir, bon retour.
Grazie al nostro Raffaele Palumbo in diretta da Livorno per City Gaza, la Toscana per il popolo palestinese. Aggiornamenti e approfondimenti su quello che sta accadendo a Livorno e non solo sul nostro territorio a sostegno della popolazione di Gaza nei nostri spazi informativi, anche sui nostri canali crossmediali. Alle 9:05 minuti vogliamo però occuparci di un corso promosso da Nosotras, di tutto rispetto, relazioni sane e attivismo digitale dall'8 novembre al 13 dicembre. Salutiamo la presidente Isabella Mancini, ben trovata, buongiorno Isabella.
Buongiorno a te Chiara, buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Allora, è un percorso online volto alla formazione tra i 16 e i 20 anni, di che tipo? Perché c'è una sinergia appunto tra il digitale e la formazione, la sensibilizzazione ed un'educazione anche ad una corretta, un corretto approccio rispetto alle relazioni.
Il progetto di tutto rispetto l'abbiamo pensato appunto per un target molto giovane che sappiamo utilizzare sicuramente i social come strumento di comunicazione, ma anche non solo per gli scambi, diciamo quelli più personali, anche per quelle che possono essere delle modalità di nuove forme di attivismo. Allora abbiamo pensato di mettere assieme quella che era la necessità anche di dare a chi è molto giovane degli strumenti di comprensione di quelle che possono essere delle dinamiche di relazioni che possono creare poi delle difficoltà importanti, e qui andiamo a parlare di consenso e lo faremo il 2 di ottobre insieme a uno psicoterapeuta, tra l'altro anche lui molto attivo sui social, Federico Di Bernardo, uno psicologo clinico, un divulgatore che accompagnerà appunto i partecipanti a questo primo incontro alla scoperta di sé e anche delle proprie emozioni. Lui lo conoscete magari come Strizza Cervelli. Proseguiremo poi questo cammino sempre di approfondimento e conoscenza con Alessia Dulbecco, che è una pedagoga, una scrittrice, la conoscete molto bene sulle vostre frequenze, spesso sentiamo la sua voce.
Ecco, lei, sì, fammi fare un inciso, poi ti restituisco subito la parola. Alessia, esatto. Dulbecco, che sarà con noi, tornerà con noi proprio a fine ottobre, l'ultimo appuntamento, l'ultimo venerdì di ottobre, perché torna la nostra rubrica, la nostra trasmissione un 25 novembre al mese, il 31 ottobre, proprio anche con l'introduzione al tema di Alessia. Prego Isabella.
E questo appunto il 9 sarà l'occasione di fare un focus più specifico su che cosa non sia la violenza di genere, come se ne analizzano i meccanismi, le radici sociali, in modo tale da poter avere anche delle informazioni da questo punto di vista, proprio perché questo percorso formativo, informativo, ma anche di creazione di campagne di comunicazione e di attivisti ed attiviste, è un percorso che nasce all'interno di una progettazione per il contrasto alla violenza sulle donne, partendo dalla prevenzione, partendo dalla conoscenza, partendo dall'informazione. Poi l'ultimo incontro, quello con più dedicato appunto all'attivismo social, e quindi quanto questo possa consentire anche ai nuovi, ai più giovani, ai nuovi ragazzi e ragazze di diventare protagonisti di una trasformazione, di un cambiamento, mettendoci la faccia, con tutto quello che poi ne consegue ovviamente di responsabilità, di confronto con l'esterno. Ma avremo l'attivista Claudia Fausia, che magari l'avete conosciuta per il Malafemmina, con i suoi interventi per quanto riguarda il femminismo terrone, come lo definisce lei, e quindi è un appuntamento estremamente interessante. È un percorso che poi andrà avanti, proseguirà nel corso dell'autunno, andrà avanti per la realizzazione, come dicevamo, di una campagna digitale di sensibilizzazione che sarà ideata da alcuni dei partecipanti che aderiscono a questo progetto e che poi lanceremo in occasione del 25 di novembre, ma andrà avanti ancora oltre il 25 di novembre, perché stiamo cercando anche poi degli ambassador, dei giovani e delle giovani che siano intenzionati a portare avanti quelle che sono degli strumenti di divulgazione di informazione, proprio partendo da questa campagna, per disseminare quelli che sono i messaggi che vogliamo portare, che sono quelli di conoscenza, di autoconsapevolezza, di consapevolezza, di formazione del sé, per poter non essere vittime, ma essere protagoniste e protagoniste della propria vita.
Tre appuntamenti, 2, 9, 14 ottobre, che però fanno parte di un percorso, come ci illustravi, che proseguirà, e a cavallo, per quanto riguarda la possibilità di partecipare, tra il liceo, comunque le superiori e l'università, o comunque insomma l'ingresso nel mondo del lavoro. Secondo voi, partendo appunto dalla programmazione di questi appuntamenti, quanto spazio c'è per un digitale sano che davvero possa essere strumento di acquisizione di consapevolezza?
C'è sicuramente spazio, ma sicuramente anche lì vanno acquisiti degli strumenti non tanto tecnici di utilizzo del mezzo, perché questo i ragazzi lo fanno veramente in pochissimo tempo, ma dei mezzi sempre relazionali, cioè esporsi quando sei anche così giovani comunque a quella che è una comunicazione esterna che può raggiungere migliaia di persone non è una cosa banale, e sottopone a fortissimo stress. Ci sono tanti influencer che poi decidono di ritirarsi proprio perché non riescono a reggere quello che è l'impatto di questa relazione forzata attraverso un social, oltre a una dipendenza importante. Quindi ci vuole estrema consapevolezza. Quello che sappiamo, e lo sappiamo dall'attivismo, diciamo così, storicizzato, dal fare le cose insieme, aiuta a relativizzare i nostri problemi specifici e personali, a metterli in un contesto che è storico, che è di uno spazio, di un tempo, di un momento, e che ci permette poi di poter trasformare quello che è personale in politico, e quindi muovere delle azioni per il cambiamento. Ecco, questi passaggi si possono fare anche online, con appunto questa attenzione dal nostro punto di vista, soprattutto perché è molto giovane, di pensare alla formazione di quel sé che sia capace di stare in una relazione così intima. Le notifiche che arrivano sul cellulare in tutti i momenti, ecco.
Certo, di tutto rispetto, @gmail.com, e poi troverete anche a corredo di questa intervista in podcast il QR code per compilare il Google Form per registrarsi. È una partecipazione gratuita, c'è un numero limitato, come funziona?
È una partecipazione gratuita, c'è un numero limitato perché abbiamo pensato comunque di tenere delle classi non troppo grandi, proprio per consentire comunque una dialettica e un'interazione tra docente e discenti, e quindi vi invitiamo a iscrivervi quanto prima.
Grazie Isabella Mancini, grazie a Nosotras, di tutto rispetto, lo seguiremo in questa articolazione di incontri. Buona giornata.
Grazie e buon lavoro.
Nell'ultima parte di Newsline di oggi vogliamo occuparci di eliminare la disabilità. Sono aperte le iscrizioni, stiamo parlando di un percorso che parte dall'8 di novembre, un corso per assistenti personali per la libertà delle persone disabili. Veniamo dal Toscana Disability Pride e dunque un ulteriore elemento di confronto e riflessione su un tema che ci porta a ragionare su come preparare a fornire assistenza personale per la vita indipendente, intesa come aiutare le persone con gravi disabilità ad essere se stesse. Il corso è promosso dall'Associazione Vita Indipendente ETS della Toscana, che è composta e diretta esclusivamente da persone con gravi disabilità, che spesso abbiamo sentito anche ai nostri microfoni, con il sostegno finanziario della Fondazione CR Firenze. È un corso gratuito, avrà una durata di 40 ore articolate in 5 giornate, di cui 4 di lezioni tutte il sabato, questo per darvi anche un quadro di fattibilità, e uno stage di tipo pratico. Per accedere è necessario presentare domanda entro e non oltre le ore 17 di martedì 21 ottobre. Sono ammessi fino a un massimo di 20 partecipanti con buona conoscenza e comprensione della lingua italiana. La nostra Sandra Salvato ha sentito su questo Serena Ciabilli, ex allieva e assistente personale per vita indipendente.
All'iniziativa si aderisce compilando la modulistica che è disponibile nella sede dell'Associazione Vita Indipendente, che si trova in via Pisana 36B a Scandicci, nell'orario dalle 14.30 alle 17, il lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì. Quindi si accede al corso compilando la modulistica in presenza, però sarebbe opportuno inviare anche una mail avitoscana@avitoscana.org, e abbiamo anche un numero WhatsApp che può essere utile ed è 370 30 333 81. Il corso viene tenuto da personale formato. Questo personale docente è costituito sia da disabili con disabilità motorie oppure di altro genere diverse, che quindi sono molto esperti nella gestione dell'insegnamento, nel far capire come dover essere aiutati. C'è una parte di docenti che non sono disabili, però godono della fiducia dell'associazione e quindi sono formati per un insegnamento di questo tipo. C'è anche un magistrato che adesso è in pensione, il magistrato Beniamino De Idda, quindi insomma il corpo docente è un corpo docente di un certo peso, ecco.
Ci spiega meglio cosa significa il titolo Eliminare la disabilità?
In questo titolo, quando io l'ho letto, mi sono saltate all'occhio due parole: eliminare la disabilità, quindi disabilità, e libertà. Queste due parole vanno insieme nel corso, perché come si fa a eliminare la disabilità in fondo senza eliminarla? Si fa fornendo dei gradi di libertà alla persona disabile. Questa libertà che cos'è? È una libertà che magari tutti noi abbiamo, per esempio la libertà di andare a rinnovare un documento di identità o altri tipi di azioni che noi facciamo e compiamo normalmente tutti i giorni. Ecco, il corso prepara proprio a fornire questo tipo di assistenza nel modo in cui la persona disabile la richiede, quindi punterà su far capire che l'assistente deve avere questa accortezza, sensibilità di avvicinarsi alle esigenze del disabile stesso. In questo modo si fornisce un grado di libertà, e le disabilità non sono soltanto quelle macroscopiche, no? Che tutti possiamo vedere, come la difficoltà di recarsi fisicamente in un posto a svolgere certi compiti o impegni che noi possiamo avere durante il giorno, ma anche una disabilità che spesso viene sottovalutata è quella di aiutare per esempio nella comunicazione. Cioè ci sono delle forme di disabilità che penalizzano gravemente questo aspetto, che è fondamentale nelle relazioni, che noi sottovalutiamo perché noi parliamo, scriviamo. Ecco, un disabile può essere per esempio dover essere aiutato nel comunicare con un'altra persona oppure nello scrivere qualcosa al computer.
Tra le molte cose che vengono insegnate anche il rapporto col corpo della persona disabile, questo secondo lei potrebbe inibire un potenziale partecipante?
Effettivamente quando io mi sono iscritta ho pensato a questo aspetto, perché è comunque un lavoro questo che può implicare il rapporto stretto col corpo della persona disabile. Io direi di non farsi inibire da questo punto, perché comunque i docenti sono formati anche per trasmettere questa competenza, va bene? Quindi magari nel lavoro potrà esserci qualcuno magari più in grado di aiutare il disabile anche dal punto di vista del rapporto col suo corpo, però ecco, il corso prevede ecco anche un'attenzione a questo aspetto, che è un aspetto molto molto delicato e verrà affrontato, e anche qui la chiave per chi partecipa sarà quella di mantenere un'attenzione viva e cercare di capire il più possibile di quello che verrà da questi docenti, che comunque sono abituati ecco anche a avere a che fare con questi contesti.
Si può dire alla fine che questo corso rappresenti davvero un'opportunità di crescita personale ma anche di lavoro?
Sì, certo, la crescita personale per me, quando io ho seguito il corso, lo è stata. Mi ha arricchito la vita enormemente, perché mi ha fatto vedere certe problematiche che magari sottovalutiamo noi tutti i giorni, la vita dal punto di vista della persona disabile, l'opportunità di volerla aiutare a realizzare quelle che sono le proprie aspettative, quindi aiutandola a realizzare veramente una vita indipendente. E poi è un'opportunità di lavoro per chi decide di iscriversi, perché verrà stilata una lista di assistenti personali cui attingerà l'associazione per i propri iscritti, per chi ne farà richiesta, quindi è sicuramente un'opportunità di lavoro.
Like white rider.
9:25 minuti, vi salutiamo. La newsline di Controradio tornerà questa sera alle 18:45. Noi ci risentiamo per il notiziario alle 12:45, ma voglio lasciarvi con un appuntamento che ci segnalano. Lo spazio City Gaza è sempre aperto per le segnalazioni dalla Toscana a sostegno del popolo palestinese sulle nostre frequenze. Trovate una pagina apposita dedicata anche alle interviste nel nostro sito, sul nostro sito controradio.it, spazio podcast City Gaza. Dicevamo, venerdì 3 ottobre alle 18:30 davanti al Palazzo Comunale di Improneta, anche il Comune sostiene l'iniziativa Non un nome di meno, in memoria dei bambini di Gaza, dunque lettura collettiva dei nomi delle vittime. L'iniziativa è promossa dalle associazioni locali con Donne per la Pace. Il Comune sostiene questa iniziativa prevista per venerdì alle 18:30 davanti al Palazzo Comunale. L'evento, dicevamo, intende ricordare le bambine e i bambini vittime dello sterminio a Gaza attraverso la lettura collettiva dei loro nomi. La staffetta di lettura iniziata pochi giorni fa a Firenze coinvolgerà nei prossimi giorni, questo ve lo anticipiamo, anche altri comuni e cittadini, promuovendo un momento di memoria condivisa e riflessione pubblica. L'amministrazione di Improneta in questo caso invita la cittadinanza a partecipare. Davvero tutto per questa fascia informativa, rimanete aggiornati anche sui nostri canali cross-media. Tra poco Mirko Roppolo dalla redazione di Controradio. A tutti voi l'augurio di una buona giornata.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Yeah. Buongiorno, le notizie delle 9.30.